Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Torniamo questa mattina a parlare del conflitto in Ucraina, giunto ormai al 211esimo giorno, dell'annuncio del presidente russo Vladimir Putin di una parziale mobilitazione di riservisti, 300.000 secondo il suo annuncio, anche se alcuni media russi ora paventano la possibilità che ci sia l'intenzione di mobilitare fino a 1 milione di persone.
Una mobilitazione, sia pure parziale, come quella annunciata da Putin, era stata decisa solo 2 volte nella storia della Russia, durante la Grande Guerra e all'inizio del secondo conflitto mondiale. In un discorso trasmesso alla televisione, il presidente Putin ha dichiarato che la mobilitazione è necessaria per difendere i territori e la sovranità del paese.
To protect our motherland, its sovereignty and territorial integrity, to ensure the security of our nation and people at the liberated territories, I consider it necessary to support the defense ministry's and general staff's proposals to hold partial mobilization in Russia.
Putin ha spiegato di aver firmato il decreto per la parziale mobilitazione che sarebbe appunto iniziata già da mercoledì.
I reiterate, we are talking about partial mobilization. That is, only citizens who are currently in the reserve will be subject to conscription. And above all, those who served in the armed forces have a certain military speciality and relevant experience. Conscripts will obligatorily go through additional military training based on the experience of the special military operation before departing to the units.
L'annuncio di questa mobilitazione dei riservisti da parte di Vladimir Putin è giunto il giorno dopo che sono emersi dei piani relativi alle regioni controllate dai russi nell'Ucraina orientale e meridionale, tra questi anche un referendum sull'annessione alla Russia, una consultazione che si terrà a partire da oggi ma che proseguirà fino a martedì prossimo 27 settembre porta a porta e nelle comunità per motivi di sicurezza.
Sugli annunci di Putin e le motivazioni alla loro radice sentiamo il giornalista ed esperto di politica statunitense Giampiero Gramaglia in questo breve estratto.
Il motivo immediato è la controffensiva ucraina che nelle scorse settimane ha avuto un discreto successo in relativamente pochi giorni gli ucraini hanno ripreso nel nord-est del paese 8.000 chilometri quadrati, credo che sia confrontabile alle dimensioni della Tasmania, di territorio occupato dai russi e quindi sono passati alla controffensiva.
Putin ha dichiarato che la NATO pianificherebbe di utilizzare armi nucleari contro la Russia. Ascoltiamolo.
Even nuclear blackmail has come into play. We are talking not only about the shelling of the Zaporizhia nuclear power plant encouraged by the West, which threatens to unleash a nuclear catastrophe, but also about statements by some high-ranking representatives of leading NATO countries on the possibility and admissibility of using weapons of mass destruction against Russia, nuclear weapons.
E Putin ha dichiarato anche che non esiterebbe a usare armi nucleari per proteggere i confini del proprio paese. Ascoltiamo un altro estratto.
I want to remind those who allow themselves such statements about Russia that our country also has a variety of weapons of destruction, and in some areas even more modern than those in NATO countries. And if the territorial integrity of our country is threatened, we will, without question, use all the means at our disposal to protect Russia and our people. This is not a bluff.
Non è uno scherzo, sostanzialmente, ha detto Vladimir Putin, rivolgendosi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Poi il presidente statunitense Joe Biden ha accusato la Russia di aver innescato un'escalation, aggiungendo che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta. Ascoltiamolo.
President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are,
Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia. And no one other than Russia sought conflict. A nuclear war cannot be won and must never be fought.
Le dichiarazioni appunto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sulle reazioni statunitensi e occidentali alle dichiarazioni di Putin. Ascoltiamo ancora l'analisi di Gian Piero Gramaglia.
Dalla tribuna delle Nazioni Unite, Biden, che ha parlato poche ore dopo il discorso di Putin, ha definito inaccettabile e irresponsabile le decisioni di Putin e ha anche detto la guerra nucleare non la vince nessuno, è una scelta priva di giustificazioni sia politiche che strategiche oltre che umanitarie. Il discorso di Biden è stato nel segno della strategia occidentale sull'Ucraina, delle scelte occidentali sull'Ucraina, e cioè no all'invasione dell'Ucraina, la guerra è colpa di un solo uomo, cioè di Putin, la Russia vuole cancellare il diritto all'esistenza dell'Ucraina, sto citando passaggi del discorso di Biden, e la decisione di organizzare i referendum nei territori occupati viola in modo estremamente significativo la carta dell'ONU. Sono dichiarazioni che hanno trovato, lo dicevo, un eco concorde da parte del segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese Antonio Guterres, ma anche da parte dei leader della NATO e dell'UE, di Gran Bretagna, Germania, Francia, dell'Italia che era presente alle Nazioni Unite con Mario Draghi al passo dell'addio internazionale come Presidente del Consiglio italiano. Nelle ultime ore c'è stato molto fermento all'ONU perché nella giornata di mercoledì, nella giornata statunitense di mercoledì e poi di giovedì si sono succeduti, oltre che i discorsi, anche una serie di incontri bilaterali, e in questi incontri bilaterali significativo quello in particolare fra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il ministro degli esteri cinese Wang Yi, significativo perché la Cina ha mostrato meno vicinanza e solidarietà alla Russia dopo le dichiarazioni di Putin di quanto non ci si poteva immaginare dopo il riavvicinamento fra i due paesi delle scorse settimane, e Wang ha chiaramente detto a Lavrov: la nostra scelta è quella del negoziato e non della guerra, la nostra scelta è quella di cercare un cessate il fuoco, quindi cercate il dialogo. Certo, non è il momento migliore per il dialogo, la Russia dice che è pronta a negoziare ma tenendo il territorio ucraino che ha occupato, gli ucraini dicono che sono pronti a negoziare non appena i russi avranno lasciato libero il territorio ucraino che hanno occupato, quindi il negoziato non sembra imminente, il confronto sembra su un livello molto alto e l'escalation minaccia quello che probabilmente fa più paura agli europei, ma credo fa più paura a tutti, l'escalation minaccia come prossimo passo un allargamento del conflitto con un coinvolgimento diretto dei paesi occidentali nella guerra.
E questa era l'analisi del giornalista ed esperto di politica statunitense Gian Piero Gramaglia. Intanto la BBC riporta di code chilometriche al confine con la Georgia di persone che starebbero cercando di sfuggire a questo reclutamento forzato annunciato dal presidente Vladimir Putin.
La Georgia è uno dei pochi paesi confinanti in cui i cittadini russi possono entrare senza richiedere un visto. Noi nella seconda ora approfondiremo insieme a Gian Piero Gramaglia invece un altro tema relativo alle accuse di frode nei confronti dell'ex presidente Donald Trump e tre dei suoi figli adulti.
Apriamo dunque, come detto, questa seconda ora di trasmissione dagli Stati Uniti, dove è giunta la notizia di nuovi problemi legali per l'ex presidente Donald Trump, accusato assieme a tre dei suoi figli adulti di frode.
La Procura Generale di New York ha presentato una causa civile presso il Tribunale di Manhattan, accusando l'organizzazione Trump di numerosi atti di frode e false dichiarazioni nella preparazione dei bilanci dal 2011 al 2021. In particolare, l'organizzazione avrebbe gonfiato il valore di alcune proprietà immobiliari, tra le quali anche la residenza di Mar-a-Lago, per ottenere prestiti e sgravi fiscali.
La denuncia coinvolge, oltre allo stesso Trump, anche tre dei figli adulti, cioè Donald Jr., Eric e Ivanka, e alcuni dirigenti della società. Allora, ascoltiamo in proposito l'analisi del giornalista ed esperto di politica statunitense Giampiero Gramaglia.
Quelli coinvolti insieme al padre nell'inchiesta giudiziaria della Procura di New York sono effettivamente Donald Jr., Ivanka e Eric, che sono i figli della prima moglie. Qual è il problema? Il problema è la gestione della Trump Organization, che è la holding di famiglia, al centro da tempo di un'indagine della Procura di New York, perché sarebbe stata responsabile, o comunque adesso è accusata di essere stata responsabile, di frodi finanziarie e di manovre elusive, come minimo elusive, dal punto di vista fiscale. Il contabile in capo, il responsabile finanziario della Trump Organization, è già stato rinviato a giudizio, processato, condannato, non ha collaborato contro i suoi datori di lavoro, ma la sua condanna ha evidenziato che c'era qualcosa che non andava nella gestione della Trump Organization, e adesso i magistrati sono arrivati al coinvolgimento diretto del presidente e dei suoi tre figli. È solo una delle grane giudiziarie che ha Trump, un'altra riguarda i documenti segreti che custodiva impropriamente, secondo il Dipartimento di Giustizia e l'FBI, nella sua residenza di Mar-a-Lago, essendosi riportati via dalla Casa Bianca, dove avrebbe dovuto invece lasciarli, consegnandoli agli archivi nazionali. La vicenda è nelle mani di un giudice e attualmente di un arbitro nominato dal giudice, che deve pronunciarsi sulla reale portata di questi documenti, ma gli ultimi sviluppi giudiziari segnano punti a favore dell'FBI piuttosto che a favore di Trump. Sarà una vicenda che probabilmente andrà avanti anche dopo il voto di midterm dell'8 novembre. Prima del voto di midterm dell'8 novembre si concluderà invece, probabilmente, almeno nelle intenzioni della maggioranza democratica della Camera, c'è quella di portare a termine l'inchiesta sul 6 gennaio 2021, sulla sommossa per sovvertire il risultato delle elezioni del 2020, l'inchiesta è andata avanti, ci sono ancora dei testimoni da sentire, la responsabilità di Trump è emersa, si tratta di una responsabilità nell'ambito di questa inchiesta sostanzialmente politica più che giudiziaria, anche se poi il Dipartimento di Giustizia dovrà pronunciarsi sulla rilevanza giudiziaria di elementi emersi.
Questo dunque un estratto dell'analisi del giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia, il cui intervento lo potrete ascoltare al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.